SBS Italian.
Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole...
Tra l'altro non avevo mai notato come questa canzone in realtà fosse depressa da morire, praticamente dice...
devi lavorare.
No, ma soprattutto devi rinunciare a tutti i tuoi sogni, a tutte le ambizioni e coltivare l'orto. Allora, in questo clima di morte dei sentimenti, morte delle possibilità, diciamo, di depressione generale, diamo il benvenuto a Carlo Gabriele.
Grazie.
Ciao Carlo.
Buongiorno Australia.
Eccoci qua. Allora, tu in realtà no, ci darai uno sguardo che in realtà è pieno di luce, pieno
Illumina
di sole.
Illumina e riapre.
Sì, speriamo.
Esatto. Allora, tra l'altro, ricordiamo chi è il nostro ospite, il garden designer Carlo Gabriele. Se volete sapere di più di delle cose che lui ci dice sui giardini e sugli orti, una volta al mese il suo blog è www.iwillteachyoutodesignyourgarden.
È giusto? Facile, no? Vero?
Esatto, una cosa abbastanza semplice da ricordare.
Due righe di titolo.
iwillteachyoutodesignyourgarden.com. Voi invece potete partecipare questa mattina al 1300 799 626 con domande. Vi prego, mettete in difficoltà Carlo Gabriele.
Molto difficile, tra l'altro, mettermi in difficoltà. Io sto già sudando.
Esatto, sei imbarazzante.
Sì.
SMS allo 0429 996 263. Potete anche mandarci un messaggio alla nostra pagina Facebook.
Abbiamo comunque un argomento di apertura mentre aspettiamo le domande dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Carlo, ci porti in questo viaggio virtuale questa mattina per visitare uno dei giardini più conosciuti d'Australia, giardino che per ben due volte è stato eletto giardino dell'anno in Australia, vicino, per modo di dire, a Melbourne.
Esatto, a circa 300 chilometri da Melbourne c'è appunto questo giardino magnifico che si chiama Wigandia, e di proprietà di un signore chiamato William Martin, e in sostanza è un giardino spettacolare perché è cresciuto in condizioni veramente molto difficili, di grande siccità e soprattutto ecco calura estiva anche, quindi nell'arco di una ventina d'anni il signor William ha selezionato le sue piante in modo tale da poter vivere a delle condizioni estreme. Diciamo che lui è stato molto duro e ruthless nel suo tentativo appunto di selezionare queste piante. Ha detto: vabbè, io coltivo solamente quelle che riescono a resistere, che riescono a sopravvivere senza un goccio d'acqua,
al massimo, sostanzialmente.
Esatto, e con 45 gradi in estate. Tra l'altro vive in una zona nella quale ci sono pure delle gelate invernali, quindi proprio ce l'abbiamo tutte. Ci sono anche wombats, animali di ogni sorta che mangiano piante e via dicendo.
Però quindi... risultati spettacolari.
Sì, ecco, la cosa molto interessante è che comunque un giardino che ha delle fioriture molto ricche, quindi sembra una sorta di giardino inglese, ma fatto con delle piante provenienti dall'Australia, Nuova Zelanda, California, Sudafrica, dalla zona mediterranea, e sono appunto delle piante che regalano comunque delle fioriture lunghe, spettacolari tutte insieme, e che appunto, come ho detto prima, resistono molto molto bene in queste condizioni estreme.
Ecco, tra l'altro questo posto appunto Norath, che è un paesino diciamo ad ovest di Colac, quindi in quella zona lì,
che è dove sei nato, vero?
No, quella è Como. Che è appunto questa zona abbastanza arida nel Victoria, ci dicevi tu, temperature alte di giorno, in inverno addirittura gelate, e però ha questa caratteristica che comunque fa vedere come, nonostante il terreno brullo, con tanto lavoro e tanta immaginazione si può avere dei giardini,
esatto,
tra virgolette rigogliosi.
Lui ha sposato la stessa filosofia che hai sposato anche tu nel tuo giardino, Carlo, e cioè che non c'è scusa alla bruttezza.
Ecco.
Cosa che appunto tu sposi tutti i giorni.
Spiega, cosa intendi?
Ma nel senso che appunto anche davanti alle condizioni più avverse comunque ci sono delle tecniche che si possono adottare per in questo caso avere un giardino bellissimo, e appunto siccome noi vogliamo fare divulgazione, possiamo anche condividere con gli ascoltatori alcuni dei trucchi che lui ha utilizzato. Allora, innanzitutto, come abbiamo detto prima, sicuramente ha fatto un grandissimo lavoro di selezione, quindi ha scelto quelle piante che appunto secondo lui poteva coltivare, poi le ha provate, alcune di queste hanno sopravvissuto, quindi le ha tenute, quelle che non sono sopravvissute, proprio senza pietà le ha eliminate.
Scusami se ti interrompo, quindi brutalmente anche voi esperti che parlate di piante, trattate di piante tutti i giorni, fate questa proviamo se funziona bene, se non funziona male.
Sì, tra l'altro, guarda, è buffa questa cosa, che buffa proprio, scusate, non so perché mi è venuto questo termine, buffa, però la settimana, sabato scorso, sono andato a intervistare per il mio blog un vivaista che è specializzato in piante insolite, ma comunque anche lui sta selezionando queste piante che riescono a sopravvivere nei climi di Victoria, e lui esattamente mi diceva la stessa cosa, nel senso che forse noi abbiamo un po' l'idea romantica del vivaista come una persona che
Dio,
fa crescere le piante, esatto, e con grande
con amore,
con grande pazienza, che sono rachitiche, le ama tutte. Non è vero, cioè proprio di lanciafiamme.
Quindi anche tu hai
quelle.
Le tue preferite.
Sì.
No, ma soprattutto se altro se che cura, se non funziona via,
esatto,
è un'altra.
Guarda, questa è proprio una cosa che mi ha insegnato lui, potrei dire, cioè se non funziona basta, cioè senza secondi, senza ripensamenti,
rupe tarpea e giù.
Esatto, cioè
ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando del giardino Vigandia, un giardino che per ben 2 anni è stato eletto giardino dell'anno in Australia, si trova a Nurat, a più o meno 300 chilometri da Melbourne. Dicevamo, piante che resistono, com'è invece l'architettura? Segue la natura del posto anche quella?
Assolutamente sì, quella è un po' una cosa soggettiva, diciamo, la forma del giardino, però è una diciamo una conoscenza delle forme naturali e delle ecologie naturali sicuramente ti aiuta nel capire quali sono i vari microclimi all'interno del tuo giardino. Per esempio, noi comunque possiamo pensare che un giardino abbia tutto un'unica esposizione, un'unica caratteristica, invece in realtà di metro in metro le caratteristiche del suolo possono cambiare. Se cominci a piantare per esempio anche degli arbusti, si creano delle zone d'ombra al di sotto delle quali o all'interno delle quali puoi per esempio piantare delle piante che sono un pochino più delicate. Quindi la conoscenza di questi principi ecologici di base sicuramente aiuta.
Ma tu quando fai un lavoro vai a analizzare il terreno?
Allora sì, soprattutto se il giardino comunque ha una certa dimensione, perché ho bisogno di capire quali sono le caratteristiche nelle varie aree del terreno. Quindi per esempio se il terreno è argilloso e acido posso piantare un certo tipo di specie, come per esempio le azalee, rododendri, eccetera, argilloso non pesante, mentre invece in alcune parti magari può essere più sabbioso, quindi posso andare per esempio a piantare delle piante di tipo mediterraneo, via dicendo. Quindi è incredibile come anche nell'arco di pochi metri veramente le caratteristiche di un giardino possono cambiare completamente e in modo anche quasi drammatico. E invece, ecco, ritornando ai trucchi che il nostro amico William ha utilizzato, quindi abbiamo detto la scelta delle piante sicuramente molto molto importante, e qui abbiamo due vie, cioè se noi coltiviamo le piante da seme, ovviamente comunque ci vuole un tempo maggiore, ma generalmente sono più resistenti e si adattano molto più facilmente alle condizioni naturali nelle quali crescono, mentre invece appunto se noi andiamo a acquistare le piante in un vivaio, queste saranno viziatissime, quindi ricevono acqua tutti i giorni, fertilizzante un tot di volte all'anno, eccetera, quindi sono proprio abituate a essere pompate. Nel momento stesso in cui tu le pianti e se gli fai mancare quel tipo di supporto, le piante comunque tendono a soffrire.
A farle nascere dal seme e farle soffrire da subito.
Soffrire da subito.
È come i bambini quando fanno gli anticorpi.
Esatto.
Abbiamo
come i bambini che io faccio soffrire da anni.
No, sì. No. Abbiamo con noi la signora Anna che forse ha una domanda per te, Carlo. Signora Anna, buongiorno.
Anna. Giusto un minuto.
L'abbiamo presa in un momento sbagliato.
Sì, d'altronde se ha cose da fare, signora Anna, chi siamo noi per dire che siamo in diretta con...
Ma un giorno possiamo fare una diretta da casa sua?
Buongiorno,
eccoci qua.
Stai?
Bene, Anna, benissimo. Tu come stai?
A me mi è dispiaciuto, volevo fare questo incontro per te, ma domani sarà per la prossima volta.
Ah.
Di vederci, di parlare di giardini. Quando sei venuta, c'era un'amica che mi ne pareva affittata dove abitavo io.
Sì.
E quella padre mi dice, quando l'erba cattiva esce,
sì,
tu lo metti sempre a top e tu lo metti sempre di sotto il terreno. Dice, dopo quelli, il seme muore e l'erba cattiva non viene più fuori. Bisogna sempre girare il terreno.
È vero.
Confermi?
Sì, confermo. D'altra parte, come potrei contraddire la fantastica signora Anna? No, è vero.
Mi piace il giardino. Senti, che quando tu metti le robe nel giardino, dopo quelle si seccano, avendo come gli sproccoli, no? Quando tu pianti le cose nel giardino, le favo, i benzi, i fagioli, dopo tu li metti sopra il terreno, dopo quello si seccano e diventano come una paglia.
Vero.
E dopo tu fai una bella fossa grande, prima ci metti un po' di acqua dentro a questa fossa, e dopo ci metti questa pagliuzza dentro e poi lo coprisci. E dopo quando fanno i temporali di acqua, quella paglia si ammarcisce e fa i vermi.
Un pozzo di scienza.
Grazie.
E dopo quando la verdura viene bella, la terra è bella concimato.
Beh,
e ti sorride perché è bello concimato.
Io voglio scrivere un libro con Anna.
Ah, signora Anna, grazie mille per averci chiamato.
E vi ringrazio, a voi buone cose.
Buona giornata.
Buona giornata alla signora
Anna. Io ho capito che c'è gli sbroccoli, però non sono sicuro che fosse quello che ha detto.
Io ho capito i vermi. In questo modo ha concimato la terra e la terra le sorride.
No, e poi è vero che comunque se hai un problema con l'erbaccio, è vero Carlo, anziché diciamo fare una colata di cemento come tu faresti come soluzione finale per qualunque problema della vita, invece in realtà appunto una delle tecniche è quella di diserbare. Si potrebbe diserbare, poi comunque le erbacce vanno trattate a più riprese, quindi rimescolando il terreno, riportando diciamo in superficie i semi che poi germineranno e poi andando a ridiserbare, per esempio.
Ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo, rimanete
ne abbiamo
con
bisogno.
Noi.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio dell'estate.
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura! Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di radio SBS, Carlo Reglia, Virginia Padovese e Carlo Gabriele, che per ancora 12 minuti ci parlerà di giardini. Carlo, ci è arrivata una domanda da Adele,
sì,
che ci dice che ha un piccolo problema, non so quanto tu puoi risolverlo. Ci dice, come posso impedire che gatti e possum facciano i loro bisogni nel mio orto?
Questo è molto complicato, nel senso che è molto difficile riuscire a limitare i danni di animali selvatici o di animali domestici in questo caso. Allora, ci sono un po' dei trucchetti, però dipende se... innanzitutto vengono per esempio venduti dei dispositivi con delle sorte di recinti elettrici leggermente elettrificati che tengono lontani per esempio i possum, e questa è comunque una cosa che potrebbe funzionare. Oppure in realtà per quanto riguarda i possum, una cosa che si potrebbe fare è piantare delle piante che loro preferiscono rispetto invece andare a ravanare. Esatto.
Ma lì comunque si riferiva proprio ai bisogni fisici, insomma le cacche.
Esatto, però in realtà se riesci a tenere lontani i possum per esempio dall'orto, perché preferiscono andare in altre aree del giardino, automaticamente diciamo diciamo, riesce a risolvere un po' il problema. Diciamo che secondo me quello che funziona di più sono proprio quei recinti con un po' di quei recinti elettrificati, come dicevo prima.
Mentre invece è una leggenda metropolitana quella di riempire delle bottiglie d'acqua e metterle dentro, così i gatti vedono la loro immagine riflessa nell'acqua e,
no,
e gli viene un attacco di stitichezza.
L'ha letto in un libro di favole.
Esatto. No, l'ho anche fatto.
Guarda,
ed ha funzionato.
Ha funzionato? Io direi che per Carlo Miss Italia finisce qui.
Forse sì. Vabbè, signori, se voi non...
Ci hai provato, Carlo.
No, ma se voi non siete alla pari del mio acume giardiniere, adesso sono Feser e salgo sull'Aventino.
Ma qua siamo proprio nel medioevo puro. Ci sono altre cose.
Sono sicuro che ha funzionato.
Ci sono altre cose triviali che fai.
No, questa era l'unica cosa. Tra l'altro ero anche orgoglioso che avesse funzionato come sistema.
Forse c'erano degli altri fattori che hanno contaminato un po' le cose. Abbiamo un'altra domanda, Carlo. Ci scrive Sara. In autunno, quindi adesso, quali ortaggi consigli di coltivare? Vivo a Melbourne, sto cercando di creare un orticello nel backyard.
E questo è il momento opportuno per fare un sacco di roba nell'orto. Proprio per quanto riguarda le cose da piantare, abbiamo un sacco di roba. Possiamo piantare per esempio le fragole, se come si chiama la nostra ascoltatrice?
Sara.
Se Sara ama le fragole, è il momento anche di seminare tutta una serie di ortaggi tipo lattuga, rucola, il prezzemolo, è anche il momento di mettere a dimora i finocchi,
prezzemolo,
fagiolini.
Il famoso ortaggio prezzemolo,
esattamente, vabbè, tutto quello che finisce nell'orto viene
considerato
ortaggio.
Dai.
esatto, non essere così pignolo tu che
tu
fai
che
specchiare
metti
i gatti nelle bottiglie d'acqua, scusa.
È anche tutti torti.
Un buon momento per fagiolini e zucchine. Quindi, insomma, di cose da fare ce ne sono. Cavoli, broccoli, anche tutte queste cose qua.
Un sacco di cose.
Sì.
Carlo, scusami, avevamo finito il nostro discorso sui consigli che si potevano dare per quanto riguarda orti, giardini in condizioni, diciamo, non favorevoli.
No, in realtà no, nel senso che rimangono alcune strategie di cui volevo parlare, perché sono proprio delle cose molto carine e anche molto, molto importanti. Quindi, dicevamo, sì alle piante da seme o comunque alle piante piccolissime, mentre invece se acquistate delle piante in vivaio, tenete conto che almeno il primo anno comunque le dovete irrigare. Cosa importantissima è sicuramente la pacciamatura, quindi coprire il terreno per limitare l'evaporazione, e lo si può fare con diversi materiali, teli di plastica oppure con corteccia, ghiaia e cose così. Non con il cemento, Carlo, lo so che lo volevi dire. Quindi irrigare almeno per il primo anno, mentre invece, ecco, dal secondo anno si può cominciare a ridurre l'irrigazione, se non a eliminarla completamente. Come dicevamo prima, proprio le piante devono soffrire. Più soffrono e più gli apparati radicali si sviluppano e vanno a cercare autonomamente l'acqua da soli. Mentre invece, se
per
voi,
il loro bene, quindi.
Esatto, se voi invece continuate a irrigare le piante, le radici pigre non si spostano, quindi rimangono lì dove stanno comunque.
Esatto.
Poi ecco, un'altra cosa molto carina, quando andate a piantare le piante cercate di fare delle buche più grandi del normale, almeno il doppio di quanto le fareste normalmente, e riempitele di un terreno fertile, in modo tale appunto che le piante abbiano già un po' di sostentamento e un po' di nutrimento, e questo sarebbe proprio il momento opportuno per piantare, quindi autunno oppure inverno. Quindi le piante hanno la possibilità di assestare l'apparato radicale e poi di ripartire rigogliosissime, vigorosissime in primavera.
Parlavi di terreno, e proprio a proposito di terreni ci scrive Luca, ci dice: recentemente a SBS avete parlato della concentrazione di piombo nei backyard. Io ho fatto testare il terreno del mio backyard e stranamente ho trovato concentrazioni maggiori, anche se nei limiti di sicurezza, nelle parti che avevo concimato di più. È una casualità oppure non devo fidarmi dei terricci che ho comprato? Ci sono delle relazioni secondo te?
Ma penso sì che ci siano. Adesso ci siano, ma fino a un certo punto, nel senso che in teoria queste cose dovrebbero essere testate per non essere nocive. Bisogna vedere anche che livelli di piombo questa persona ha trovato. Come si chiama lui?
Luca. Luca.
Luca ha trovato nel suo giardino, e se comunque quei livelli sono comunque al di sotto di una certa soglia di pericolosità.
Sì, lui dice nei limiti di sicurezza, quindi probabilmente.
Però è possibile che le due cose sono correlate. Il problema è che non lo possiamo sapere con sicurezza, perché forse lui questo test non l'ha fatto prima di utilizzare terrici e di utilizzare i concimi, quindi
non so. Sei
molto scientifico in questo approccio.
Hai visto come riesco a arrampicarmi sugli specchi con grande destrezza.
Dottor Carlo, 1300 799 626, ancora se volete chiamarci per dirci la vostra nei prossimi 6 minuti e chiedere consigli a Carlo Gabriele. Noi chiudiamo qua.
Sospiriamo. Andiamo avanti.
Via. Andiamo a prenderci un caffè.
Finiti i consigli, allora.
Sì,
qui sostanzialmente si possono riassumere. Fate soffrire le vostre piante.
Sì, sì, quello sì, proprio.
Diventeranno
esattamente
più forti.
Come ci diceva Virginia, come con i figli.
Sì, nel senso
è quello che ho capito.
Sempre
io.
Nei limiti di sicurezza,
esatto. E della legalità. Senti Carlo, parliamo invece delle spermatofite
di cotiledoni. Cioè, ma lui è necessario per questa trasmissione? Non
allora, le spermatofite,
forse no.
Come dicevo, che sono volgarmente conosciute per chi non se ne intende come sottoscritto, come clematidi. Allora,
sai cosa vuol dire clematide?
No.
Rampicante.
No. Ah, vedi.
Sì.
Quindi serve, allora, sono in fioritura o ho ricevuto informazioni false?
Allora, sono in fioritura le clematidi. Infioritura autunnale, quelle che fioriscono appunto in autunno, ed è una gioia per gli occhi. Adesso questo è proprio uno dei miei argomenti preferiti, cioè parlare di piante, fiori, eccetera. Allora, le clematide a me mi piacciono un casino, perché quelle che fioriscono in questo momento, perché i fiori sono freschi, bellissimi, stravigorosi, sono piante che fioriscono con una profusione di fiori e mi fanno sentire di nuovo in primavera, non come se l'inverno fosse alle porte.
Per combattere la depressione dell'inverno alle porte, insomma.
Esattamente, esattamente. E per questo mi piacciono moltissimo. E sono tra l'altro comunque delle piante erano molto più conosciute nel passato. Secondo me adesso sono un po' cadute nell'oblio, ma in realtà sono delle piante facilissime che si adattano a ogni tipo di terreno e che hanno dei fiori magnifici. Per questo ne parliamo. E si dividono in 3 gruppi, come tu ben sai, Carlo. Cioè abbiamo delle clematidi erbacee, semi-erbacee e legnose. E tu so che sai la differenza tra questi 3 gruppi, immagino.
Certo. Però non la dico.
Esatto, vabbè, legnose, facili, fanno fusti legnosi, che in inverno perdono le foglie, però rimangono, quindi la struttura della pianta rimane. Le erbacee invece hanno delle gemme
in erba.
Esattamente, le erbacee hanno dei fusti non legnosi, quindi durante il periodo invernale i fusti spariscono e poi in primavera ricacciano da gemme che sono alla base della pianta. Facile. Mentre invece quelle semilegnose sono un misto tra le due, cioè hanno dei fusti non completamente lignificati, perdono le foglie in inverno e ricacciano in primavera dalla base e dal fusto. Queste cose sono importanti, adesso non avremo il tempo di vederle, però sono importanti per chi volesse approfondire, per capire poi come si fa invece la potatura delle clematidi.
Bisogna anche potarle?
Sì, un pochino sì. Guarda, quelle legnose non c'è bisogno, diciamo che devi solamente ripulirle. Quelle erbacee devi ripulirle dal secco, perché appunto i fusti spariscono completamente. Quelle semilegnose invece hanno bisogno di un pochino più di cure.
Abbiamo 1 minuto e mezzo per rispondere all'ultima domanda che ci è arrivata questa mattina. Una domanda di Ugo, che vive a Sydney e ci dice: ho una pianta che si chiama Fiddle Leaf Fig, ce l'ho in un vaso, sta crescendo molto, posso trapiantarla nel terreno di un'aiuola?
Sì.
La risposta è sì. Ugo,
assolutamente sì, senza problemi.
Beh, perché quali potrebbero essere i problemi?
Ma che ne so, che cresce troppo vigorosamente e, che ne so, distrugge la casa o le fondazioni della casa? No. Ecco, siccome sono delle piante molto vigorose, cerca di piantarla, ecco, non proprio vicino alla tua abitazione.
Quindi in mezzo alla strada.
Per esempio, sì. Quello sarebbe proprio il posto ideale, oppure in un aiuola spartitraffico.
Senti, come liberarsi delle forbicine? Certo, come si chiamano le forbicine in inglese? Little forbicine.
Little scissors. No, non lo so. Come si chiamano in inglese non ne ho idea. Però ti svelo questo trucco che è molto carino e molto simpatico.
Abbiamo 30 secondi.
Molto laborioso. Prendi uno stecco, metti un vaso capovolto, infilaci della paglia, le forbicine di notte vanno tutte a infilarsi di là.
Tu ci puoi mettere anche una bottiglia in parte, così si specchia.
No, si spaventano, poi non riesci più a...
Esatto, 12 anni di disgrazia alle forbicine.
Beh, io già annuncio che il mese prossimo questo appuntamento lo terrò da solo e vi racconterò io il vero giardinaggio.
Ma lo facciamo a fine mese o all'inizio del mese?
Guarda, dipende, quando non ci sei organizzerò.
Va bene.
Grazie
ottimo.
Mille
ci,
Carlo
ci lasciamo
Gabriele.
Con Carlo Gabriele.
Come sempre. Ciao!
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.